Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Amiche ed amici in ascolto, il saluto di benvenuto su queste frequenze dalla redazione e dal tecnico del suono Mario Scatton. I personaggi protagonisti del nostro incontro oggi sono una donna cristiana e un sacerdote dell'Antico Testamento. Volete sapere chi sono? Continuate ad ascoltarci.
I volti della Bibbia, dal volume omonimo di Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle edizioni San Paolo. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.
A prima vista può sembrare una notazione di taglio antifemminista, propria della cultura orientale di impronta maschilistica, ma anche il mondo greco-romano a riguardo non scherzava. Nel brano degli Atti degli Apostoli, proposto dalla liturgia nella quarta domenica di Pasqua dell'anno C, si ha la descrizione del successo che la predicazione di Paolo e di Barnaba registra tra i pagani nella città di Antiochia di Pisidia, nell'attuale Turchia centrale. Poi però Luca annota: i giudei sobillarono le donne pie di alto rango e i notabili della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li cacciarono dal loro territorio. Ora, nella vicenda missionaria di Paolo le cose non andarono sempre così, anzi, spesso le donne furono ardenti sostenitrici della nuova fede. Vogliamo allora proporre un personaggio femminile minore degli Atti degli Apostoli che risponde proprio a questa caratteristica. Si tratta di una certa Lidia, una donna d'affari della città greca di Filippi in Macedonia. Là, infatti, nacque la prima comunità cristiana europea dopo che l'apostolo a Troade, nell'attuale Turchia, aveva avuto la visione notturna di un macedone che lo supplicava: passa in Macedonia e aiutaci. Così, salpando da Troade, Paolo era approdato a Filippi e dopo una sosta di alcuni giorni, di sabato, si era recato fuori delle porte della città lungo un fiume. Là, infatti, si radunavano gli ebrei locali che, non avendo una sinagoga, pregavano sulle rive di quel fiume, così da avere a disposizione l'acqua per le abluzioni rituali. L'apostolo, come era suo costume, si rivolse proprio a costoro. Il proseguimento di questa storia l'ascoltiamo dalla voce di Stefanella Marrama.
C'era ad ascoltare Paolo una donna di nome Lidia, commerciante di porpora della città di Tiatira, una credente in Dio, e il Signore le aprì il cuore per aderire alle parole di Paolo. Lidia portava un nome comune allora diffuso. Era quello di una regione dell'Asia Minore, famosa per la sua prosperità. Suo re era stato Creso. Era una convertita all'ebraismo dal paganesimo. Tale, infatti, è il valore della formula usata da Luca, credente in Dio. Era originaria di una città dell'Asia Minore, Tiatira, situata sul fiume Lico, famosa per le sue industrie di trattamento della porpora. La corporazione dei tintori di quel centro è attestata da molte iscrizioni venute alla luce. Alla comunità cristiana di quella città era indirizzata una delle sette lettere dell'Apocalisse. Anche Lidia apparteneva a quella corporazione di operatori commerciali che trattavano la porpora rossa e viola, ma si era trasferita poi a Filippi. La sua vita fu mutata proprio da quell'incontro. Scrive Luca negli Atti. Dopo essere stata battezzata insieme alla sua famiglia, ci invitò: «Se avete giudicato che io sia fedele al Signore, venite ad abitare nella mia casa». E ci costrinse ad accettare. E anche dopo la carcerazione che Paolo col suo collaboratore Sila dovette subire a Filippi, la casa di Lidia rimase sempre aperta, divenendo una sorta di chiesa domestica, dove i cristiani filippesi, tanto cari all'apostolo, si riunivano in fraternità e in preghiera.
In apertura alla prima lettura della terza domenica del tempo ordinario anno C, si legge dal libro di Neemia. In quei giorni il sacerdote Esdra portò la legge davanti all'assemblea degli uomini, delle donne e di quanti erano capaci di intendere. Siamo in una giornata autunnale a Gerusalemme, in un piazzale davanti alla Porta delle Acque. Il sacerdote scriba Esdra, in ebraico Ezra, aiuto, che in pratica è anche il capo dello Stato che gli ebrei hanno costituito dopo il ritorno in patria dall'esilio babilonese, fa proclamare la legge davanti a tutto il popolo. Forse si tratta di una prima stesura di quella Torah o legge che darà origine ai primi 5 libri della Bibbia, quelli che ancora oggi sono il cuore stesso delle sinagoghe. Ascoltiamo dalla voce di Paolo Lombardi.
Chi era Esdra, questo studioso, scriba e sacerdote, assurto al vertice della comunità ebraica, rientrata nella terra dei padri, col compito di far risorgere una sorta di stato indipendente e rigorosamente legato alle antiche tradizioni? Pensiamo siano pochi quelli che sanno rispondere a questa domanda, anche perché i libri che parlano di questo personaggio sono i meno letti dell'Antico Testamento, un po' per una certa aridità e un po' per le complesse questioni storiche che sollevano o evocano. Tra l'altro, non si è neppure certi del periodo esatto in cui Esdra abbia compiuto la sua missione. Infatti si dice che egli si mosse da Babilonia verso Gerusalemme nell'anno settimo del re persiano Artaserse. Ma quale Artaserse? Il primo o il secondo? Avremo allora due date differenti, o il 458 a.C. o il 398. Ma lasciamo agli studiosi questa disputa che coinvolge problemi molto ardui, non ultimo quello del rapporto con l'altro personaggio rilevante del post-esilio, Neemia, giungendo fino al punto di mettere in causa la stessa esistenza storica di Esdra, considerato da alcuni un personaggio posteriore assurto a simbolo dell'antica comunità dei rimpatriati. La sua opera comprende anche un atto durissimo. Per ricostruire la purezza religiosa e sociale dell'Israele ritornato in Terra Santa, egli non esita a costringere al divorzio tutti quegli ebrei che avevano contratto matrimoni con donne straniere, abbandonando i loro figli ed espellendoli dalla comunità. Ma noi riportiamoci per un momento in quella piazza. Là si era testimoniato un bell'esempio di proclamazione della parola di Dio. Coi Leviti che leggevano nel libro della legge di Dio a brani distinti, con spiegazione del senso, così da far comprendere la lettura. E quindi una conoscenza seria e approfondita della Bibbia che genera un fremito di conversione in tutta l'assemblea. Dal pentimento nasce la generosità della carità fraterna che si manifesta durante la festa che segue la lettura della legge. Lettura, spiegazione, comprensione, ascolto obbediente, conversione, festa e carità. Sono queste le sette luci che devono accompagnare la proclamazione della parola di Dio.
Eterno Signore, dona pace, felicità, benedizione, grazia, favore e misericordia a noi e al tuo popolo, Israele. Benedici tutti, Signore Dio, Padre nostro, con la luce del tuo volto. Con la tua luce, tu ci hai donato una legge di vita, un amore di benevolenza e di giustizia. Ti piaccia, Eterno Signore, benedire il tuo popolo, Israele, in ogni tempo e in ogni ora, con la tua pace. Eterno Signore, che il nostro nome sia scritto nel libro della vita, della benedizione e della prosperità. Noi e tutto il tuo popolo, la casa di Israele, ti chiediamo, Eterno Signore, di farci trascorrere una vita santa e serena.
I volti della Bibbia, dal volume omonimo di Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Radio Vaticana Italia.
Sia lode a te, Eterno Signore, che doni la pace. Ricordiamo che l'odierna trasmissione, come altre di Orizzonti Cristiani, può essere richiesta in compact disc all'Ufficio Promozione e Sviluppo, Radio Vaticana 00120, Città del Vaticano. Ricordiamo inoltre che per partecipare alla Santa Messa che si celebra nella Cappella Leone XIII nei Giardini Vaticani è indispensabile prenotarsi entro il mercoledì precedente la domenica in cui si desidera essere presenti. Vi lasciamo ora in compagnia delle altre trasmissioni della Radio Vaticana.